Il granaio della memoria.
Il 29 ottobre del 1975 la radio raccoglieva una domanda di un'ascoltatrice.
Ci chiede una gentile ascoltatrice di Lugano quale differenza esista con precisione fra blues, spirituals, gospels, eccetera.
Ma caro Luigi, qui guardi, non abbiamo problemi.
Beh, la domanda posta a metà anni 70 alla redazione della Costa dei Barbari è piuttosto chiara e diretta. E quello che voglio fare oggi è verificare se, ricorrendo alle teche della RSI, posso dare una o più risposte. Anche se, per semplificarmi un po' la vita, mi interesserò solo al primo dei tre oggetti citati, il blues. E allora che cos'è il blues? Una prima risposta sotto forma di definizione la ritrovo in un'edizione di Marco Polo, un settimanale della Rete 2 andato in onda durante gli anni 90. Nella puntata del 1 novembre 1995, Marcello Sorce-Keller proponeva agli ascoltatori una definizione di blues riferita alla sua forma musicale e alla sua progressione armonica.
Lo schema armonico del blues, nella sua forma più semplice e stereotipa, è questo. Il blues è un genere originariamente vocale, basato sullo schema armonico che vi ho suonato all'inizio di questa emissione. Uno schema armonico che può essere variato e alterato in vari modi. E in aggiunta, però, nel blues c'è il canto. Un canto che si basa su di un testo semplice, breve, ma spesso di valore poetico più che rispettabile. In effetti, a partire dagli anni 40, i folcloristi americani si sono interessati al blues in quanto letteratura orale, un corpus letterario che venne successivamente a costituire il nucleo di quello che poi furono chiamati i Black American Studies, e da cui venne fuori addirittura una cosiddetta Black Literary Theory.
Gli accordi, la progressione armonica, l'importanza del testo. Ma una volta esposti e fatti ascoltare questi dati formali, Marcello Sorce-Keller si spinge oltre. Il blues è anche letteratura orale. È una fonte per lo studio della cultura afroamericana e della sua tormentata storia. Riprendo la domanda da cui sono partito. Che cos'è il blues? Una seconda definizione l'ho trovata nella prima puntata di un programma radiofonico esclusivamente e appositamente pensato per immergere i radioascoltatori tra le note blu. Se l'era inventato un cittadino britannico, sbarcato in Ticino per insegnare l'inglese e che rispondeva al nome di Norman Hewitt. E nella puntata iniziale del programma intitolato Ascoltando il blues, andata in onda il 10 ottobre del 1977, non poteva certo mancare uno spazio dedicato a chiarire che cosa mai fosse questo blues.
E la prima domanda che necessariamente sorge spontanea è: che cosa sono i blues? Ci sono tante definizioni. Generalmente si dice che i blues è la vecchia musica del popolo nero d'America. Una forma musicale che è stata data quindi dal nero all'America. Il problema non è però così semplice. Possiamo notare un aneddoto, una conversazione a Chicago tra uno dei tanti giovani bluesmen bianchi e la proprietaria del club dove egli stava suonando. Sembra che il giovane avesse detto: voi neri dovete essere veramente orgogliosi perché tutto il mondo sa che avete dato il blues all'America. Un momento, caro, avrebbe risposto la donna. È giusto dire che noi neri abbiamo dato il blues all'America. Ma è anche vero dire che è l'America che ha dato il blues a noi neri. Questo episodio serve a ricordarci una cosa che viene spesso dimenticata. Senza quello che il nero ha imparato dall'America, non ci sarebbe stato il blues. È un errore pensare che il nero e il bianco fossero totalmente segregati musicalmente.
Passano completamente in secondo piano gli aspetti musicali e formali nel tentativo di Norman Newitt di definire il blues. In risalto invece il suo significato storico, culturale e sociale, indissolubilmente legato alle vicende delle comunità afroamericane, alla schiavitù, alla segregazione, al razzismo, ai conflitti tra bianchi e neri, ma anche alla loro reciproca contaminazione. Dopo queste prime indicazioni, andiamo ad ascoltare un terzo tentativo di spiegare l'essenza del blues. Riprendo allora il nastro sul quale era stata incisa la puntata della Costa dei Barbari, con la quale ho aperto il percorso d'archivio qualche minuto fa. Per recuperare la domanda posta da un'ascoltatrice a metà anni 70 e la parte di risposta data da Johnny Troak che riguarda il blues.
Nel jazz la differenza che esiste tra il blues, il gospel e lo spiritual è la stessa che nella musica classica esiste tra la polifonia profana e il canto gregoriano, o se vogliamo tra il madrigale e il mottetto.
Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard.
Vale a dire, il blues è un canto negro decisamente carnale, erotico, un canto da strada, un canto da bettola se vogliamo, e soprattutto un canto di miseria.
È forse la definizione più accurata, più passionale, la più spontanea tra quelle fin qui ascoltate. Ci suggerisce che il blues è anche uno stato d'animo, una condizione esistenziale, una reazione o forse un antidoto alla sofferenza, alla miseria, alla sottomissione. Non ha poi mancato la voce di poco fa di mettere in evidenza che il blues è un canto afroamericano, negro, in accordo a un uso lessicale che percepiamo come un dispositivo di discriminazione oggi, ma che per la radio di quegli anni 70 era ancora del tutto legittimo e abituale e banalizzato. Un uso lessicale che ritrovo in una puntata della radioscuola della quale il catalogo d'archivio non mi sa dire la data di diffusione. Come accadeva di frequente, i programmi scolastici ed educativi erano prodotti ricorrendo a originali forme di teatralizzazione, non lontane da quella che oggi chiamiamo la docu-fiction. Questo espediente narrativo serviva ad esporre agli allievi svizzero-italiani la storia del jazz e, forzatamente, anche quella del blues. Ascoltiamo.
Così l'europeo che si è trasferito nella regione degli Stati Uniti e sarà spagnolo o francese o tedesco oppure inglese, ha trovato lo schiavo. Lo può comprare al mercato, come si compra una mucca o una merce qualsiasi.
Se seguiamo il dito che percorre il Golfo del Messico, incontriamo il punto dove il Mississippi si getta nel mare. E la città che troviamo è New Orleans, il più grande mercato di schiavi negri di tutto il sud. Qui il bianco compra il negro. Lo valuta a peso e discute sul prezzo per via di un dente che manca o di un difetto a un piede.
Ma sui campi, nel porto, sui cantieri, nelle miniere, non sono bestie che lavorano. Sono esseri umani che per sentirsi più uniti nella sofferenza cantano il loro desiderio di una vita più giusta.
I expect to be treated right. When you don't do right yourself.
La silicosi ha roso i polmoni di un minatore, che che ora canta queste tristissime parole.
Ora, Silicosi, mi hai ridotto ad un relitto. Mi hai rubato il diritto di vivere ed ho ben ragione di lamentarmi. Ora sto scavando nel tunnel, ma solo faccio 6 passi al giorno. Non sai che mi sto scavando la fossa, Silicosi. Mi hai divorato la vita.
I expect to be treated right. Baby, and you don't do right yourself.
Troppo sovente il negro fa qualche brutto incontro. Talvolta con il furgone della polizia che sta rastrellando i vagabondi. Allora si sfoga così, con questo blues.
Certo odio quel furgone, voglio dire quello della polizia. Il meglio che posso augurargli è di cadere in un fosso. Se quel furgone ti prende, andrai senza scampo in galera e ti sentirai come un cane con una scatola di latta legata alla coda.
You won't have to take a hit from nobody else.
E sembra che tutto sia contro di lui, anche il fiume quando esce dai suoi argini.
Fiume Mississippi, in che guai mi hai cacciato? A casa l'acqua mi arriva al mento. Casa senza gradini non ebbe mai uscio. Miserabile casa di 2 stanze. Ma era la mia casa, mia dolce casa. Mio padre e mia madre annegarono. Sì, maledetto fiume, Mississippi. Non posso più sopportare nemmeno il tuo nome. Senza casa, sì. Sono senza casa. Meglio fossi morto, affamato e disperato. Non so dove sbattere la testa. Vorrei essere un'aquila, ma sono una brutta cornacchia nera.
Il blues disseccato ed estratto dalla sua forma musicale. Ricorrevano a un espediente singolare gli autori della radioscuola. Raccontavano il blues facendo astrazione dei suoi elementi sonori e musicali. Restano le parole spogliate, aspre e dure, quelle utilizzate per dare voce a uno stato d'animo, per descrivere le sensazioni provate quando il demone del blues bussa alla tua porta, infetta la tua vita, gettandoti nella miseria materiale, morale o spirituale. E così Jimmy Rushing cantava «Buongiorno blues, come stai?» e il blues a rispondere «Io proprio bene, ma vengo a tormentare te».
Good morning blues, blues how do you do? Good morning blues, blues how do you do?
Beh, il blues è molte cose tutte insieme, l'abbiamo capito. Qualcuno dice addirittura che è un'enciclopedia della vita stessa. Esagerato forse, non saprei. Di sicuro il blues è anche un luogo. O meglio, è profondamente ancorato a uno spazio geografico e topografico che ne è stata la culla. Anzi, di luoghi ce n'è forse più di uno, ma si trovano tutti lungo il corso di un fiume. Di quel Mississippi che abbiamo sentito invocare con rabbia qualche istante fa.
E poi scendendo ancora un pochettino, invece di dire a sud, perché con il Mississippi certo. Abbiamo capito che non si può dire a sud, perché ogni tanto va a nord, anche sì, se sta scendendo, sì. Allora diciamo downriver e arriviamo a Memphis, che è la patria.
Sì, la patria del blues e in genere della musica afroamericana. E anche il luogo dove inizia il cosiddetto delta, che non è il delta come lo intendiamo noi, che è la parte terminale del fiume. Qui è un'area particolare a 3/4 del fiume ed è il luogo letteralmente classico della nascita del blues. È un'area piatta, con terre grasse, rosse, soleggiate, polverose spesso le strade, e qui è proprio la patria dei bluesmen.
Se
Si potrebbe dire qualche cosa di più su queste strade polverose e assolate del Mississippi Delta, e cioè parlare dei crossroads, dei crocevia, che sono un'immagine centrale del blues dell'epoca che va dal post-guerra civile, verso la fine dell'Ottocento, agli anni 40 del Novecento. Questi crocevie erano centrali all'immaginario del blues. Si mescolavano credenze africane, la divinità Legba che presiedeva i crocevia ed era la divinità che presiedeva le grandi decisioni da prendere, andare a destra, andare a sinistra, andare dritti, ritornare indietro. E nella traduzione americana del post schiavitù, il crocevia era il luogo in cui questi bluesmen vendevano l'anima al diavolo in cambio della capacità di suonare la chitarra, e c'è tutta una serie di leggende straordinarie su questa immagine del crocevia, e forse il personaggio più celebre legato a questa immagine del crocevia è proprio Robert Johnson, questo straordinario bluesman che ebbe tempo di incidere soltanto una ventina di blues prima di morire in maniera molto misteriosa, e che secondo la leggenda appunto vendette l'anima al diavolo in uno di questi crocevia del Mississippi Delta.
Io non sono stato a Clarksdale, ma sono stato a Helena, e lì c'è poco da fare, insomma. In questi luoghi si sente un po' il retroterra del blues proprio. C'è da un lato il ritmo del fiume, e poi io credo che ci sia proprio la qualità del colore, questi luoghi assolati, questo rosso della terra, queste strade in terra battuta ancora, no? Il colore, la luce, il sole.
Il calore, no? Soffocante anche, no? È molto umido, no? Con la Louisiana.
Sì. Quindi io credo che questi elementi, che sono molto fisici, molto materiali, non lo so, poi rimandano un po' al senso del blues anche, no? A questo senso, come diceva lei, della vita, l'enciclopedia della vita, insomma.
Frammenti sonori appena ascoltati li ho ripescati in una puntata di Laser del 2005, che proponeva ai radioascoltatori di scendere lungo il Mississippi grazie a una specie di diario di viaggio radiofonico, per scoprire la forza del legame che unisce il blues alla terra degli uomini e delle donne che lo hanno cantato. Anche se poi, a ben vedere, una volta generato, il blues dalla terra si affranca e si espande. Se ne va nel Texas, ad esempio, oppure su al nord, fino a Chicago. Preparando la puntata mi immaginavo di confrontarmi con molte voci e testimonianze dirette degli uomini e delle donne del blues. Le teche invece si rivelano essere in questo caso poco generose. Il catalogo multimediale mi restituisce solo qualche intervista e solo una che posso davvero utilizzare. Si tratta della conversazione che Jackie Marty aveva registrato con John Mayall a metà anni 70. La voce del bluesman inglese, quello dei Blues Breakers e di Clapton, per capirci, era andata in onda nella puntata di Radio Gioventù del 24 aprile 1975.
Yeah, oh yes, terrific. We're having a really great time. I'm a bluesman and they are also bluesmen.
Sì, sono molto soddisfatto dei miei attuali compagni. Insieme riusciamo veramente a fare delle buone cose. Io mi considero un jazzman, ma sono un bluesman. In questo senso non vi sono grandi differenze. In sostanza parliamo lo stesso linguaggio.
John Mayall, ritiene che la strada del jazz sia ormai definitiva oppure soltanto un esperimento?
Well, I don't know. You see, I don't get hung up with classifying things and saying this is jazz and that, you know. I just play what I feel like playing, and so does everybody else in the band. And I don't really care what you call it, you know, as long as you can.
Beh, non so, io non credo che si possano classificare con precisione le varie esperienze che un musicista sa e vuol dare. Io faccio della musica con i miei compagni e ciò che più desideriamo è comunicare con il nostro pubblico, per cui non mi preoccupo di sapere se il mio blues è classico, tradizionale o non so cosa ancora. Noi tutti facciamo ciò che sentiamo di fare, il resto non conta.
John Mayall, secondo lei c'è una differenza fra il bluesman inglese e il bluesman americano?
There shouldn't be any difference at all if it's just by country, because blues is not geographical, or, you know, music isn't geographical, it's emotional. So, you know, it's a hard, impossible question to answer.
Penso che non ci dovrebbero essere differenze. Il blues non è geograficamente collocabile in un luogo preciso. È una domanda molto importante quella che lei mi fa, ma purtroppo non c'è una risposta. Posso solo dire che il blues, come tutta la musica, è un'emozione.
Ho passato buona parte della puntata a cercare di definire un genere musicale, una forma di espressione artistica e culturale, uno stato d'animo, un luogo. Insomma, quello che più semplicemente chiamiamo il blues. Mentre la voce di John Mayall, registrata nel 1975 durante un'intervista, ci ha detto che tanto in fondo è poi uguale. Il blues è musica, semplicemente, e al di là di ogni possibile etichetta. E poi, a ben vedere, che cosa sia davvero il blues ce lo dicono gli stessi blues. Il blues non è nient'altro che un buon uomo che sta male. Il blues non è nient'altro che una donna che soffre. Il blues non è nient'altro che il blues.
You know the blues ain't nothing but a woman when she's feeling bad.
Su questo canto e questa musica posso chiudere un percorso d'archivio che, grazie alle teche della RSI, mi ha permesso di recuperare memorie radiofoniche interamente colorate di blues. Lascio allora scorrere ancora per un poco il disco che nel 1962 aveva fissato la voce di Helen Hams cantare Blues and Nothing But a Woman, accompagnata da T-Bone Walker alla chitarra, Brownie McGee all'armonica, Willie Dixon al basso, Memphis Slim al piano. Mentre io sono Claudio Biffi e questo era il Granaio della Memoria.
If the blues was money, I'd be the richest man in town. Well, if the blues was money, people, I'd be the richest man in town. Well, since I'm not rich, blues, please don't let me down.
I got blues so bad I don't know what to do. I got the blues so bad I don't know. Must be good to you. She's not in love with me.